mi trovo a Parigi e ricevo a bruciapelo una telefonata che mi dice che il comunicato dei compagni dei Cobas di Napoli, tra le altre cose, penso non tra le più importanti, annuncia il fatto che io parteciperò il 22 prima e poi soprattutto il 25 alla manifestazione ai cancelli di Pomigliano d'Arco, non perché chissà che cosa dico io debba simbolicamente rappresentare o chissà quale suggerimento possa dare, ma per un fatto di pertinenza che e quindi ringrazio e non posso che dire che mi chiedono, beh allora ci sarai, e dico, e come faccio a non starci? C'erano come al solito delle altre cose, ci sono a Milano un meeting lanciato dai Rom nei campi Rom negli stessi giorni, a Parigi ci sono anche questioni eventualmente anche un po' di salute o di famiglia, ma lì insomma non ci si può non essere. Mi vengono in mente alcune osservazioni. Da un lato siamo di fronte a un manifestarsi esplicito, cerco di non sfondare porte aperte e di dire cose già dette, ma a un manifestarsi esplicito del dispotismo padronale puro, del pugno di ferro senza nemmeno tanti guanti di velluto e foglie di fico o fumi di incensi. Salta agli occhi che ciò che viene chiamato accordo è veramente un ricatto, un capestro, in cui i dettagli ci saranno, ma io non sono un tecnico del sindacalismo, non ci tengo, ma il senso è veramente voler fare ancora un altro passo, stabilire con grande velocità ancora dei punti, dei precedenti, una sorta di giurisprudenza negativa, che va nel senso di una sorta di volizione proprio assoluta, quasi totalitaria. Ti viene in mente che al limite è ancora più forte di questi pezzi di merda dei padroni e dei loro manovengoli, che un Marchion o un altro ancora sono intercambiabili. È chiaro che per me, per la mia storia, la Fiat era proprio il simbolo, come dire, per noi della potenza del capitalismo al suo più alto livello, nel pezzo di mondo dove ci trovavamo a vivere e anche a batterci. Quello che interessa come contenuto è un potere discrezionale, un potere d'arbitrio, una mano libera per da un lato colpire la libertà della lotta, la facoltà elementare, minimale della lotta, non contentandosi del fatto che lo sciopero morde sempre meno, perché è chiaro che c'è continuamente in atto, c'è stata una vertiginosa ristrutturazione, per cui è chiaro che lo sciopero morde meno quando c'è una sorta di mercato del lavoro e di giornata lavorativa planetaria in cui si può a piacimento, soprattutto nell'industria, magari meno nei servizi, dislocare, come dire, ristrutturare andando verso una sempre più alta composizione organica di capitale, come si dice, e quindi l'automazione, e poi si giocano tutte le segmentazioni, le divisioni, che altro che quelle corporative, eccetera, quelle per linee di etnia, per tutti i tipi, l'atomizzazione, la decostruzione, il fatto di occultare e rendere invisibile comunque l'estrazione del plusvalore sociale che c'è, quello che si chiama dunque la precarizzazione, eccetera, eccetera. È chiaro che già lo sciopero mordeva relativamente poco, ma qui si vuole anche proprio colpirne la facoltà, direi perfino in termini di libertà formale, dicendo che la fabbrica, la direzione ha la più ampia discrezionalità non sindacabile per stabilire unilateralmente che c'è violazione di condizioni contrattuali e che dunque ci sono provvedimenti disciplinari fino al licenziamento. E al tempo stesso, questo riguarda poi i contenuti, la flessibilizzazione all'infinito, eccetera. E questo mi pare un'evidenza, nemmeno il più becero e asservito dei sindacalisti può dire di no. C'è una sorta di diniego, di disconoscimento, nel senso del negazionismo, da parte del Presidente della Camera dei Deputati Fini, che ci mancava che tra le tante illusioni che vanno in giro un po' di gente fosse tentata di chiamarlo compagno Fini, e voglio dire, non lo dico semplicemente come posizione identitaria, ma io ho qualche brivido anche su quando c'era la moda e l'orgia del compagno Zapatero, perché magari andava bene rispetto al politically correct e su alcuni piani delle libertà civili, insomma di cose rispettabilissime, cosiddette libertà civili, eccetera. Una materia per esempio che era stata quella dei radicali e di Pannella in Italia, Zapatero lì ha avuto le sue fortune, però non bisognava dimenticare che nello stesso tempo c'era il sangue degli immigrati sui reticolati di Ceuta e Melilla, eccetera. Dunque, voglio dire, Fini è semplicemente una cartina di tornasole. Su questo si vede come si ricompattano, e su questo punto contro, nella fattispecie, una resistenza operaia, oppure contro i Rom, oppure contro gli immigrati dei CIE, oppure contro lì si ricompattano berlusconiani, anti-berlusconiani, destre, sinistre, giustizialisti, lettori della Repubblica, del Giornale, del Corriere della Sera o del Fatto, o spettatori di Grillo o di Santoro. Su quel punto là, grosso modo, come sul sì a qualsiasi forma non solo di emergenza antiterrorista, ma di demonizzazione, diabolizzazione all'infinito di qualsiasi gesto di rivolta, che lo si vuole seppellire su teorie del complotto, delle manipolazioni, viola, bruni, grigi, eccetera, poi alla fine là si ritrovano ed è una cartina, assieme, ed è una cartina di tornasole, è un sintomo. E questo è il mio punto di vista. Si vede cos'è questo contenuto di questo ricatto padronale. Mi viene in mente, lo dico lì, qualche cosa da anni 50. Inviterei qualcuno a leggere il libro di Aris Accornero, L'Officina Stella Rosa, Fiat Confino, negli anni del potere di Vittorio Valletta, che ormai forse dice poco, insomma, degli anni della ricostruzione, dello sforzo di una sorta di compromesso storico tra il padrone Fiat e l'ideologia del lavoro, quella di quella sorta di patto costituzionale, della Costituzione fondata sul lavoro, spremeva gli operai, e chi non era d'accordo, comunista, anarchico, ribelle, leggera e compagnia, andava all'Officina Fiat Confino. Mi viene in mente perché nell'88, nei momenti in cui c'era la lotta sul Chiaiano, su Pianura, contro l'inceneritore da Cerra, eccetera, nel 2008 stavo a Napoli, e quello è un altro capitolo da aprire, perché tutti magari si interessano di molto agli scandali spettacolari e morbosi di Berlusconi o di un altro, ma quello di cui non si è fatto abbastanza casino è stato quel decreto Campania, che era un vero golpe, quello in cui, eccolo qual è stata la soluzione del problema dei rifiuti, di stabilire che le discariche erano zone militari, per cui chi ci andava davanti a fare un picchetto, tanto per cominciare, rischiava anni di galera, buttare tutto dentro alla rinfusa, che si vedrà negli anni, e mettere in marcia inceneritori con tutto assieme. Questo è. Qua si vede appunto che è l'Union Sacrée tra tutti e tutti, la Marcegaglia, la Fiat, i berlusconisti, quelli, quegli altri, eccetera, e compagnia. Allora, mi viene in mente che nel 2008 a Pomigliano, con un pugno di compagni della fabbrica che mi avevano chiamato perché avevano deciso di firmare i volantini potere operaio, perché poi erano confluiti nei COBAS, nella sezione COBAS, erano partiti in lotta quasi da soli contro il fatto che si finisse per accettare la deportazione in una specie di Fiat Confino, che era il suo rapporto, eccetera, di Nola, di 300 errotti operai che venivano mandati lì. Il problema non era piangere, perché era chiaro che era l'anticamera del licenziamento, e piangere perché erano messi lì anche a non far niente, era solo una vera deportazione. Il problema non era cadere nella cosa di sentirsi davvero umiliati dal fatto di non lavorare, questo poteva essere l'unica cosa meno peggio in quella, ma perché voleva essere un lazzaretto di sconfitti, e le facce erano queste, e non tanto, e non credo, perché ci avessero l'ideologia del lavoro che rende liberi e belli e felici, ma perché era chiaro che venivano enucleati, espulsi dal, in qualche modo, la collettività, la comunità della fabbrica. E noi dicevamo allora che questa era l'anticamera del licenziamento loro, e che le due cose erano l'anticamera dello smantellamento di Pomigliano. Non è che eravamo gente che ha la nostalgia delle fabbriche, ma era questo sul terreno del reddito, sul terreno delle condizioni di vita, eccetera. Adesso si è arrivati lì. Quando, mi ricordo, i COBAS indissero uno sciopero, fu un bel momento, anche se fu un canto del cigno, anche se fu in qualche modo era una causa persa, ma delle volte, e non è romanticismo, è meglio almeno avere un soprassalto a testa alta, è meglio una sconfitta che la servitù diretta. E ci fu un giorno in cui i COBAS da soli, che poi era un pugno di operai, che anche tutta l'istituzione COBAS era un po' perplessa, proposero uno sciopero da soli e contro tutti, i padroni, i sindacati, perfino un sacco di sindacati autonomi, cose eccetera. E mi ricordo che andammo al passaggio di turno alle 10 di sera, chiamando i compagni del gruppo della contrabbanda con le trombe, le cose, Luciano Rossi, Daniele Sepe e altri, e c'è questa scena che si vede su YouTube degli operai che escono, quelli del secondo turno, e degli altri che si affollano come un po' stupiti di questo momento così anche liberatorio, con le note dell'Internazionale, con noi che megafonavamo dicendo sciopero, sciopero, e beh, però i dati poi del rallentamento delle cadenze dissero che il 45% avevano partecipato allo sciopero. Due giorni dopo gli operai dovevano entrare in quella specie di lazzaretto che dicevo. È chiaro che andammo lì davanti, ma non era nemmeno pensabile dire mica ti metti a fare quello, che dire bloccarli e fare un picchetto che volesse bloccarli davvero. Quindi facemmo solo una specie di picchetto, vedeva sfilare quasi rendendogli omaggio, un saluto indirettamente, anche se dicevamo sciopero, e loro abbassavano la testa e entravano. È chiaro che lì la situazione è il contrario di quella dei cancelli della Fiat, di quella di quando in fondo ci sentivamo sulla cresta dell'onda nel maggio-giugno 69, gli scioperi selvaggi zampillavano, i sindacalisti, i padroni, i guardioni eccetera non sapevano che fare, e in realtà gli operai avevano preso il sopravvento, e quindi la cosa arrivò fino a quella sorta di tumulto quasi insurrezionale, perché la Fiat aveva assunto 15.000 lavoratori, e poiché questi erano terroni e non stranieri, arrivavano 60.000 persone con le famiglie, uno sciopero sul problema degli alloggi diventò le barricate da Corso Traiano a Nichelino, le bisarche bruciate. Io non sono nostalgico, non sto sognando questo, dico però che è chiaro, qui si presenta una divisione tra sindacati, da una parte ci sono proprio i gialli, che vuoi, nel 62 c'era addirittura il sindacato SIDA, che era proprio quello della Fiat, e la solita storia, la CGIL era contro, però poi c'è Piazza Statuto, e quando le magliette a strisce, come li chiamavano, erano talmente contro, Notar Nicola la racconta che c'era, che poi devastarono la sede di questo sindacato padronale, chiaramente e apertamente padronale. Il primo giorno allora erano stati utili, il secondo erano già a una specie di teppa sospetta, il terzo puzzavano, il quarto erano provocatori, loro, quelli di Gatto Selvaggio, di Quaderni Rossi, perfino il professor Assorrosa da giovane, ed è sempre così. Allora dico, vedo quello che dice Epifani, è chiaro, allora se dovessimo fare sempre almeno peggio, dice questi, ma il problema è che dico, senza pregiudizi che vuoi, per me la logica, il sindacato è un fenomeno del capitalismo come il fumo delle ciminiere, e quelli fanno di mestiere al di là di tutto, non è che quello è traditore e quell'altro è buono, un mestiere senza il quale, senza il rapporto salariato e quindi il mantenimento del sistema, si trovano disoccupati. È chiaro che quelli sono proprio servili e questi almeno parlano di sciopero, non possono far diversamente, ma il problema qual è? Non lo dico, potrei fare tanti discorsi, il problema è che se questi pensano, anche solo sul piano dell'efficacia, che quello che può difendere è il richiamo alle regole, la legalità, la Costituzione, è come quando uno si richiama ai sacri principi dei diritti dell'uomo o alla parola di Napolitano, è un flatus vocis, ma è un flatus vocis perché è minato dall'interno, dal fatto che certo in quell'articolo 1 ci sono degli enunciati di tipo garantistici, e facciamo notare che stanno calpestando anche quelli, come lo facciamo rispetto all'emergenza e il processo penale. Però che voi, l'articolo 1, l'Italia è un paese, è una repubblica democratica fondata sul lavoro, il valore del lavoro, certo, allora Berlusconi lo vuol togliere da destra, perché, ma il lavoro e l'ideologia del lavoro e l'idea che il lavoro sia un valore morale e che valore del lavoro significhi non già valore di scambio della merce forza lavoro, ma un valore etico, uno è già fottuto, è già dentro, e qui, questo mi pare chiaro. Non sono io, ma perfino Cremaschi, leggo che dice, Cremaschi insomma, no, dico che è per persona rispettabile, ma non serve arrivare a uno come me, dice qua se si continua a lasciare che si stabiliscano 2-3 precedenti di deroghe come queste, 7-8, 6 o 7 accordi in deroga, così come si profila per Pomigliano, il modello, il nostro, dice lui, il modello contrattuale basato sullo statuto dei lavoratori andrà in pezzi. Allora, per non sembrare un velleitario, dico quella che non è, se ci fosse la possibilità di sperare che c'è anche solo un tumulto a Napoli quel giorno, sarei contento, ma certo non mi metto a fare il profeta o meno che mai il velleitario. Dico solo almeno una cosa, dico che è un discorso quello, come quando Foucault parlava dell'abolizione del carcere, diceva non è un'utopia, non è una piccola credenza o una palingenesi che propongo, eccetera, è una linea direttrice, come quando metti un foglio a falsa riga e che ti serve per tracciare le righe. Qui noi, secondo me, abbiamo l'occhio non a ste cose, il sindacato, quello più asservito, quello meno, ma a quegli elementi, anche minimi, fermenti di autonomia nel senso di indipendenza o, se vuoi, anche di traccia, di fierezza, che non c'è scampo senza una capacità di lotta. Per dirla con una frase di Gilles Deleuze, quindi non, il problema non è appellarsi a dei principi vuoti e di simulacro, il problema è eventualmente stabilire una giurisprudenza, cioè questi stanno creando dei precedenti a scendere e bisogna eventualmente con le unghie e con i denti tentare di stabilire un rapporto di forza. Proprio, se vuoi, non è il punto la formalizzazione che nel contesa sul grado di sfruttamento come sulla Costituzione materiale, se uno si appella alle regole, al dettato costituzionale e continua a ripetere Costituzione, regole, magistrati, non so bene che, oltretutto, oltre che questo si suga la passione, quello che viene chiamato il patrimonio di lotte, come dire, la potenza di vita di resistenza, eccetera, ma cioè farà così e perderà pure. Quindi voglio dire, delle volte è bene, prendo una frase di un reazionario, no? Quello Churchill che diceva: potevate scegliere tra la capitolazione e la guerra, avete scelto la capitolazione, avrete anche la guerra. Io non sto a pensare che tutti devono fare gli eroi, c'è anche il problema di limitare il danno, c'è il problema del piatto di minestra sulla tavola della gente, ma non sarà certo appellandosi a degli specchietti per le allodole che sono come le icone del Pope Capone a Pietroburgo, che qualche cosa anche solo di difensivo potrà funzionare. Era questo che volevo dire.